Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, la buona domenica a tutti, una buona domenica con il saluto iniziale della Trinità. Oggi è la giornata missionaria mondiale, quindi in tutte le chiese, in tutto il mondo, si prega per le missioni, si raccolgono offerte per le missioni. E la parola di Dio ci aiuterà davvero a capire che siamo sulla stessa barca. Anche la pandemia ce lo sta facendo capire, che o ci aiutiamo vicendevolmente o non c'è salvezza. Ecco, in questa luce, con questa consapevolezza, con i doni del Signore nel cuore, riconosciamo davanti al Signore che meno male c'è la sua grande misericordia che ci libera da tutti i nostri peccati. La parola di Dio della prima lettura si riferisce a un episodio di circa 500 anni prima di Cristo. Il popolo ebreo è in schiavitù a Babilonia, ma Dio suscita un altro re, un altro imperatore, Ciro, che sconfigge i babilonesi e lascia liberi tutti i popoli di tornare alla loro patria, e quindi anche gli ebrei possono tornare. Ecco, il profeta ne fa una lettura molto bella, dice: quell'imperatore Ciro non sapeva qual è il vero Dio, ma Dio lo stava conducendo, come conduce anche la nostra storia. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura ci presenta l'inizio di una lettera di Paolo ai cristiani della città di Tessalonica. Era una città dove lui aveva predicato e poi aveva dovuto fuggire perché lo volevano uccidere, ma il seme della sua parola aveva fatto crescere la comunità, e quando viene a saperlo scrive la sua prima lettera. Inizia così il primo scritto del Nuovo Testamento, la lettera ai Tessalonicesi, la prima. E l'inizio, lo sentite, è pieno di dolcezza, una comunità che si ama. C'è fede, c'è speranza, c'è carità, c'è preghiera, c'è aiuto fraterno. È un po' la fotografia di quello che dovrebbe essere ogni comunità cristiana. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine ed iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». È parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Oggi è la giornata missionaria mondiale e dobbiamo sentire questo respiro che ci unisce a tutte le altre comunità cristiane in tutto il mondo, ma soprattutto ci unisce a quelle persone che stanno annunciando Vangelo a volte, molte volte, a rischio della loro vita. Ma in questo annuncio io metto anche tutte le famiglie che devono con gioia, secondo me, trasmettere ai loro figli il regalo più grande, quello di avere la fede in questo Dio, Padre, Figlio e Spirito, che ci ama immensamente e che vuole la pienezza della nostra vita, non solo qui in terra, ma per sempre, quando saremo con Lui. Allora, giornata missionaria mondiale vuol dire prendere un impegno di essere coscienti che ognuno di noi è mandato, non nel senso di partire fisicamente, ma di avere un incarico, l'incarico di annunciare il Vangelo con la propria vita, e in certi casi anche con coraggio, in certi uffici, in certi contesti politici, se tu nomini Dio ti guardano male. E tu devi avere il coraggio di testimoniare quello che credi, senza diventare prepotenti, senza pretendere che tutti lo accettino, ma con la coscienza che noi abbiamo un tesoro prezioso da regalare a tutte le persone. Il Papa ha lanciato un messaggio per la giornata missionaria, e lo riassumo nella frase iniziale, quasi direi uno slogan che lui ha lanciato, dicendo: siamo nella pandemia, parte dalla concretezza del momento che stiamo vivendo, tragicamente, oso dire, preghiamo, osserviamo le regole per evitare che ci chiudano di nuovo le chiese, pensate a un Natale senza celebrazioni, quindi dobbiamo davvero essere seri e pregare perché questa situazione non diventi anche una, dire, cancellazione di tradizioni cristiane così importanti. Beh, il Papa dice: in questo contesto di pandemia la chiamata ad essere missionari e a uscire quindi da se stessi per essere attenti agli altri può diventare anche molto concreta nei gesti che ci sono richiesti. Dice: condivisione, servizio, intercessione. Ecco, io qui ci vedo davvero il prendere sul serio le regole del mondo in cui viviamo per difendersi dal contagio, il servizio per le persone più deboli, per le persone sole, per chi ha bisogno, e l'intercessione della preghiera. E allora lui lo condensa in una frase che aveva già proclamato quel famoso venerdì 27 marzo, tutto solo, in piazza San Pietro. Penso che ve lo ricordiate perché veramente è stata una giornata tragica e importante. Il Papa diceva quel giorno e oggi lo ripete: siamo tutti sulla stessa barca e una tempesta terribile ci ha assaliti, o ci salviamo tutti insieme o non si salva nessuno. Allora lo slogan: siamo tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di conforto vicendevole. Ecco, questo è il tema della giornata missionaria, nella quale entra questo Vangelo che mi pare molto forte, perché anche a Gesù è chiesto di testimoniare con chiarezza, con forza, a rischio della sua vita, come i fatti hanno dimostrato, che Dio va messo al primo posto e tutto il resto è subordinato. Allora, avete sentito l'episodio, ma lo conosciamo molto bene, e a quel tempo bisognava pagare il tributo a quei perfidi romani che avevano occupato la Palestina. Quindi l'ebreo di malavoglia, non solo perché pagare le tasse lo facciamo tutti di malavoglia, ma per di più davi i soldi al tuo nemico e bisognava pagarlo con la sua moneta, non accettava le monete degli ebrei, voleva la sua moneta. E allora ecco l'episodio, è questa moneta dove c'è davvero raffigurato il volto di Cesare, e allora l'episodio che conosciamo. Che significato ha la risposta di Gesù? Al di là di tutte le intenzioni malvagie di chi gliel'ha posta, che non ci interessa, ma Gesù dà una risposta che invece è molto bella, perché mentre loro parlavano di pagare, Gesù capovolge e usa non il verbo pagare, ma il verbo restituire. Restituisce a Dio, restituisce a Dio quello che è di Dio e restituisce a Cesare quello che è di Cesare. Allora la domanda: cosa dobbiamo restituire a Dio? Perché, guardate, il verbo restituire ha una sua, direi, esigenza di giustizia, di verità, di realtà. E quindi, quando Gesù dice restituisce a Dio quello che è di Dio, proviamo a interrogarci, cos'è di Dio? Cosa abbiamo noi che è di Dio? Provate a rispondere nel vostro cuore. Secondo me è più facile dire cos'è che non è di Dio. La vita chi ce l'ha data? Il mondo chi ce l'ha dato? Il Redentore chi ce l'ha dato? La salvezza eterna, la speranza di essere vivi per l'eternità, chi ce l'ha data? Tutto è di Dio. Ma ancora più bello, noi siamo figli di questo Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, questa famiglia d'amore, questa Trinità Santissima, ricca solo di misericordia, che abbraccia tutta la nostra esistenza. Allora restituire a Dio vuol dire finalmente renderci conto che noi siamo figli e che Dio ha messo nelle nostre mani tutto, perché veramente ci vuole profondamente, direi, vicini a Lui per l'eternità, non solo nel tempo presente. E da qui viene la nostra dignità. Ogni persona è figlia di Dio. La vera dignità dell'uomo non devo fondarla sui soldi perché sono ricco, sullo studio perché ho tanti titoli, ma no, la vera dignità che comincia quando sei concepito nel grembo materno ed è valida anche quando ormai vecchio ebete hai bisogno di tutto e da solo non riesci più a far niente, non importa, tu sei figlio di un Dio che ti ama eternamente e questa è la tua dignità. E la dignità che Dio ha messo in ogni creatura va rispettata. Allora pensate che grande libertà, nessuno può essere mio padrone, perché io sono figlio di Dio, la mia vera dignità viene da Lui, e quindi qui viene una libertà profonda, una libertà di amore, che non è il capriccio di fare quel che voglio, ma è veramente sentire la mia vera relazione che dà senso alla mia vita, e allora devo stare attento a difenderla, questa libertà. E molte volte io stesso mi lascio catturare da idoli che mi rendono schiavo. Ecco, vedete la differenza? Dio ti libera, l'idolo ti rende schiavo. I tre idoli più famosi, più quotidiani che abbiamo tutti purtroppo addosso: il denaro, quindi il possesso materiale proprio che ci domina, il piacere, secondo idolo potente, il potere di comandare, di sottomettere gli altri. Provate a pensarlo, nella nostra vita quotidiana quante volte siamo schiavi di questi tre idoli e di tutte le conseguenze. Allora l'appello di Gesù che dice dai a Dio quello che è di Dio, non lasciarti imporre la schiavitù di nessun padrone, tu sei libero perché sei mio figlio, che bello. Poi Gesù aggiunge, e date a Cesare quello che è di Cesare. Bene, chi è Cesare? L'autorità? Forse a quei tempi era, direi, prepotentemente sì, era l'autorità. Oggi io direi il bene comune. Se io pago le tasse, se io do a Cesare quel che è di Cesare, non è che devono metterselo in tasca loro, ma deve essere il bene comune. Se abbiamo un sistema sanitario che ci consente di essere accompagnati in tutte le nostre vicende, questo sistema sanitario va mantenuto. Vedete, il bene comune, il bene di tutti, ma non solo degli italiani, perché non pensiamo che il bene comune è di ogni creatura, di ogni popolo. Vedete che torniamo nella giornata missionaria senza volerlo. È prendere davvero sul serio il fatto che se Dio è Dio e tutti noi siamo figli Suoi, non possiamo pensare che ci sia anche davanti a Dio il figlio privilegiato che ha tutte le comodità e l'altro che deve morire di fame, che non ha un futuro per il sé e per i propri figli. Allora di nuovo lo slogan del Papa, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Ecco, vedete come si riconduce davvero a questa relazione che Dio ha stabilito con amore con ciascuno di noi, e riconoscerla ci rende tutti fratelli. Ecco, appunto, fratelli tutti. Avete sentito che il Papa ha firmato, ha pubblicato questa bellissima enciclica, Fratelli tutti. Un'enciclica che ha un unico tema. Prendiamo sul serio questo fatto di essere fratelli. Costruiamola questa fraternità. E con un linguaggio veramente facile, non teologico, non astruso, va molto al concreto. E chiaramente la parte iniziale è un sogno, è l'ideale che Cristo ha portato sulla terra, come lui l'ha vissuta con i suoi apostoli, con Maria sua madre, con le autorità di quell'epoca, fino a dare la propria vita. Quindi questo grande ideale rischia in questa società, che è favorita da mille mezzi tecnologici che dovrebbero fare un'unica unità di tutto il mondo, e il Papa lo mette in evidenza: ma com'è possibile? Siamo iperconnessi, quindi dai telefonini al computer, la finanza, ormai pagheremo tutto online, bene, e siamo individualisti, separati, veramente egoisti, da non costruire più una fraternità fra di noi. Allora esamina questa situazione, le ombre che ci sono. Da una parte proclamiamo che vogliamo il bene comune, e poi tirano l'acqua al mulino dei loro partiti, delle loro casse, dei loro interessi, del loro potere, e questo potere è diventato talmente, direi, complicato, che non sappiamo più chi è a guidare le vicende del mondo, e le conseguenze tragiche che sono guerra, sono fame, ingiustizia, migrazioni e situazioni difficili da contenere. E allora il Papa, poi direi, ci permette anche di darci la base, come dire, bella di riflessione, ed esamina con molta attenzione quella parabola che Gesù ha raccontato e che è modernissima. C'è un uomo che è stato picchiato, derubato, abbandonato, è lì sul bordo della strada, e ai fianchi di quest'uomo passano, come noi, quando in autostrada c'è un incidente e dall'altra corsia facciamo i curiosi e intasiamo anche la seconda corsia, ma poi tiriamo dritto e ce ne andiamo per conto nostro. Abbiamo anche persone che fanno l'incidente, tirano sotto una persona, non si fermano perché pensano ai loro interessi, a non essere riconosciuti, a scappare. Cioè, ecco, Papa prende questa parabola e dice: chi si è fermato? Sono passati due religiosi, due che credono in Dio, due, oggi diremo, due che vanno in chiesa, due che pregano, e hanno tirato dritto. E passa un samaritano, uno scomunicato, una persona disprezzatissima dagli ebrei, solo a nominarla gli veniva rabbia. Bene, passa proprio uno di quelli lì che tu butti via e non stimi, e quello guarda, quell'uomo lo prende, lo cura, lo medica, lo carica sul suo giumento, se lo porta all'albergo, lo metta, gli paga quello che c'è da pagare perché ritrovi la sua piena dignità. E a partire da questa parabola bellissima, lui comincia a esaminare allora cos'è l'essere prossimi, cosa vuol dire essere fratelli, cosa vuol dire a livello politico, a livello finanziario, a livello economico, nella concretezza della vita. Penso che davvero qui c'è una parola che lo Spirito Santo sta dicendo alla sua Chiesa. A me piacerebbe trovare altre persone che abbiano voglia di leggerla con me, adagio adagio. Lo dico perché se qualcuno è interessato me lo faccio sapere. Dopo la messa si può benissimo prendere nota anche di qualche nome, di qualche telefono, e trovarci con semplicità ogni 15 giorni per dire un'oretta insieme, a guardarla, a leggerla, a cercare di esaminarla, a riportarla magari nelle omelie domenicali, per far diventare vita concreta l'annuncio del Vangelo. Chiudo. Capite che è bello dire: siamo figli di un Dio Padre, Figlio e Spirito che ci ama. Questo amore ci rende fratelli. Signore, dacci lo Spirito Santo che ci aiuti a essere fratelli. come possiamo spezzare l'unico pane che è Cristo, fare insieme la comunione e poi ignorare questo legame direi fondamentale che Cristo sta stabilendo per tutti noi. Ecco, allora stamattina proprio la preghiera è questa: Signore, aiutaci a capire profondamente la ricchezza enorme dell'essere figli tuoi e a tradurla nella fraternità concreta dei piccoli gesti che ognuno di noi può e deve fare.